ha presentato le nuove maglie del Napoli. Vi piacciono? E poi Osimhen, 200 milioni, ragazzi.
Lo sento da lontano, il grido della gente. Forza Napoli, Napoli sempre. Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, benvenuti, bentrovati, Forza Napoli sempre, 2 ore di calcio, poi dopo Marte Sport Live per commentare insieme a voi soprattutto le dichiarazioni di De Laurentiis, ma anche le notizie di mercato dopo il summit di ieri tra De Laurentiis, Chiavelli, con Maurizio Micheli e ovviamente con Rudy Garcia. Partiamo dalle maglie, vi piacciono? 0816363 per intervenire, oppure ancora meglio tramite i nostri social o via WhatsApp al 339-666-9990. Chi vi parla è Dario Sarnataro, in redazione Emanuela Castelli, Tony Morai in regia. Saluto anche Diego e Michelangelo dalle parti della regia, e saluto il primo ospite, Francesco Modugno di Sky. Ciao Francesco, buongiorno.
Ciao, bentrovati.
Beh, di spunti ne ha dati De Laurentiis, buongiorno caro Francesco. Ieri anche in intervista poi one to one a Sky, però non ti arrabbiare, io volevo far sentire quello che ha detto a Mediaset su Osimhen, 200 milioni eccetera, la commentiamo insieme, ascoltiamo.
Beh, io direi che se c'è Osimhen tanto meglio, se non ci sarà ce ne faremo una ragione, ci sarà sicuramente uno fortissimo che lo potrà sostituire, ma io credo che Osimhen rimarrà ancora per il prossimo anno.
Presidente, io sono molto curioso, siccome ne abbiamo dette di tante, di cifre, ce la può quantificare questa offerta super indecente che le farebbe comunque pensare di poter cedere Osimhen?
L'unico che potrebbe portarsi a casa è il Paris Saint-Germain. Allora, se Nasser Al-Khelaifi vuol tirar fuori un duecentino, noi aspettiamo e poi valutiamo.
Un duecentino, Francesco, un duecentino per Osimhen, mamma mia.
Sì, ero lì accanto a lui.
Certo.
Era lì accanto a lui in questa, diciamo, generosa conversazione con tutti noi cronisti, quando ha fatto sta cifra a testa mia, sai, come in quei film di Rino Banfi, immaginavo tutti i bigliettoni uno sopra l'altro, no? Perché l'immagine forse renderà bene l'idea della meraviglia, dello stupore, della grandezza eventuale di un'operazione che non so, insomma, se è di questo mercato, se ci sono i presupposti, se potranno esserci con l'eventuale magari passaggio di Mbappé a Real Madrid. È certo che parliamo di un prezzo che farebbe di Osimhen uno da podio nelle operazioni di mercato time, perché
sì.
2,20 Neymar, 1,80, 1,90 Mbappé, e Osimhen, considerando il duecentino trattabile, non so quanto trattabile.
Duecentino, come se fosse così, una cosina così, no?
Sì,
dai, dammi qualcosina. Duecentino sì. Però vuol dire anche un'altra cosa, Francesco, e te lo chiedo ovviamente, che sicuramente il Napoli vorrebbe trattenere Osimhen, a meno che non ci sia una proposta più che indecente. 200 è una proposta.
Diciamolo che sì. davanti a certe cifre, qualsiasi imprenditore assennato, lucido, chiaramente con una visione, una mission aziendale importante come ce l'ha De Laurentiis, davanti a certe cifre insomma ci devi riflettere anche di più,
ma anche di meno, forse 200 milioni purtroppo, diciamo,
sì,
da queste parti. Però vuol dire che però se non arriva un'offerta dai 150 in su, diciamo così, per il momento, e poi serve davvero rinnovare il contratto a questo ragazzo.
È lì chiaramente si avrebbe un'altra partita,
sì.
Perché poi devi andare a trovarlo l'equilibrio, che non è soltanto di cifre, ma sostanzialmente di scenari e di prospettive. Immagino io, ma insomma, può essere considerato, ecco, per il momento una mia lettura. È chiaro che devi andare ad adeguare sostanziosamente l'ingaggio e poi magari ad inserire una clausola che possa, tra virgolette, garantire al giocatore, non dico una strategia di uscita, ma quantomeno una modalità qualora l'estate prossima dovesse ripresentarci un mercato di questo tipo qua, dove le grandissime sono tutte quante a caccia di gol. E qui, Dario, e chiudo, l'indice, il parametro va di una società piuttosto a un altro, grandissima chiaramente l'aspetto economico.
Sì.
Perché poi le grandissime sono quelle che possono pagare ai giocatori certi ingaggi, non è una questione tecnica, sostanzialmente qui ci ha giocato, ci ha vinto, ci sta da Dio e magari mai lascerebbe Napoli. Però è chiaro che ci sono società che possono permettersi stipendi che in Italia, non solo a Napoli, in Italia non sono più contemplati.
Assolutamente sì, poi c'è la variabile Arabia Saudita che poi ha ancora ulteriormente drogato il mercato, però volevo chiederti in generale di questa, poi ne parleremo anche nel corso di questa puntata, di questa conferenza di De Laurentiis. Tra l'altro scriveteci al 339-666-9990 su Osimhen, sul Duecentino, sulle maglie, tutti scrivono bellissime, effettivamente sono molto belle. Beh, molto belle, molto belle.
Molto, lasciami dire, l'ho detto ieri al presidente, a Valentina, la figlia, belle perché fortemente identitarie, sì, e rispettose della napoletanità
e della tradizione, no? Anche con la prima maglia,
a cominciare dal colore, perché negli anni passati sono stati fatti dei danni cromatici. Napoli ha giocato, nessuno l'ha detto, ma un po' per pudore, un po' per amor patrio, un po' perché poi la maglia è qualcosa di sacro, ma abbiamo giocato con la maglia turchese, celestino, con dei colori improbabili che venivano spacciati e venduti per azzurro, che azzurro non erano, e non bisognava essere daltonici per capire che non erano azzurri. Questo qui è l'azzurro del Napoli, e quindi già questo liturgicamente riporta la maglia al centro del villaggio, per così,
è vero, no? Per citare Garcia. Proprio Sky però ha parlato di questo incontro di due ore, emersa proprio i due nodi fondamentalmente sono emersi, no? Kim e Osimhen, l'erede di Kim e la questione Osimhen. Sono fatti anche un po' di nomi, no? Anche Gianluca Di Marzio, che salutiamo, ammesso che ci stia ascoltando, Carlson, che è un vecchio obiettivo del Napoli, Jesper Carlson, classe 98 all'ala destra, ma anche qualcos'altro. È chiaro che dipende anche da Zielinski, da Lozano, però detto questo ti chiedo se è emerso qualcos'altro durante la notte o stamattina di questo vertice, e soprattutto l'altra domanda: qual è la cosa che ti è piaciuta di più tra le tante dichiarazioni di De Laurentiis? Alcune, devo dire, love profile, no? Non sappiamo se l'anno prossimo cosa faremo, non faremo, calma per rivincere, eccetera, oppure quelle invece, le stilettate potenti date ai vari giuntoli, ai stessi agenti di Zielinski e Lozano.
Ma sai, giornalisticamente interessanti secondo me sono quelle per esempio relative alle situazioni contrattuali, perché chiaramente certo, poi la questione non è personale, però le situazioni contrattuali di Lozano e Zielinski mi interessano molto più della questione giunta, che magari ha avuto una modalità di comunicazione così estemporanea e poco attenta, ma nulla toglie sul rapporto, sull'amore, sul legame, la dedizione, la professionalità che Cristiano Giuntoli ha avuto in questi anni, sul ruolo importante, fondamentale insieme agli altri nella vittoria dello scudetto, nella riconoscenza che gli si deve. E quindi sai, poi quando ci si lascia magari le ferite sanguinano per un po', ma il tempo poi aiuterà a risistemare tutto. E invece secondo me è interessante la questione relativa ai due calciatori, a uno soprattutto, perché Piotr Zielinski è un patrimonio secondo me umano e tecnico di questo club, lo è da 8 anni.
Siamo a questo tipo di rottura, addirittura di strappo tra i due, perché...
No, però sai, anche qui poi al di là della dialettica più o meno estrema del presidente c'è una situazione. Ecco perché parlavo di situazioni. A un anno dalla scadenza del contratto le dinamiche sono sempre le stesse: o rinnovi o vai via.
Sì.
A Napoli ho visto poche volte rinnovare per la terza volta un calciatore.
E su Lozano, De Laurentiis ha detto ad ESPN: non credo che Lozano sia uno stupido, e quando arriverà il momento di incontrare il suo nuovo allenatore e di essere in ritiro, capirà che probabilmente è meglio prolungare il suo contratto, o anche meglio provare altre esperienze. Anche
però
qui...
lasciami dire, al di là della valutazione tecnica, Zielinski è un top player.
Sì, sono d'accordo con te.
E poi parliamo di un'altra dimensione. Rispetto al Ciuchi, che per carità, con tutto il rispetto, che è un buon giocatore. Però la differenza, almeno per me, la fanno anche emotivamente diciamo, i due calciatori, le due persone. Piotr ha manifestato e ha dimostrato negli anni un attaccamento a questa maglia che non sempre, insomma, ho visto nel Ciuchi, ma perché ogni qualvolta è andato via dal Messico, continue le dichiarazioni, le ambizioni,
sì, un po' maglie, equivoco, certo,
a sentirsi un giocatore di un altro livello, di un'altra dimensione, che Dio lo benedica, la dovesse trovare, insomma, mi pare di capire che sarebbero tutti contenti, sia il Ciuchi che il Napoli, mi pare di aver capito.
Sembra proprio di sì. Caro Francesco, grazie per il tuo intervento, a molto presto,
prestissimo.
A prestissimo. Un abbraccio a Francesco Modugno,
ciao,
di Sky.
Ciao, ciao a tutti.
Grazie all'amico e collega Francesco Modugno. Ci sono moltissimi messaggi da parte vostra, scriveteci ancora sulle maglie. Vi piacciono tanto, poco? Direi che è quasi impossibile trovare qualcuno a cui non piacciono le maglie del Napoli, almeno smentitemi eventualmente al 339-666-9990. Il 200° per Osimhen, ma anche le dichiarazioni, anzi la botta, la slettata forte che ha dato Giuntoli, ne parliamo tra un po' con Fabrizio Lucchesi e con i vostri messaggi. Pubblicità. Arrivano tanti messaggi anche sulle maglie, anche su chi ha detto quel bordino nero sul bianco non mi piace. Ragazzi, ma è blu notte, non è nero, quindi se dovete fare una critica alle maglie ci sta, perché ognuno ha i suoi gusti, però fatela su cose ovviamente oggettive, ma non è una tirata d'orecchie, è semplicemente una precisazione. 339-666-9990. Raspadori a Cronache di Spogliatoio ha detto tante cose, tra cui anche Napoli, un amore a cui non ti abitui, un momento mi ha fatto capire che fosse la scelta giusta al 100%, ha detto Raspadori. Poi anche aver visto la foto, lo striscione con il gol di Raspadori a Torino gli ha fatto venire i brividi, e anche che Giuntoli e Spalletti l'hanno convinto l'estate scorsa ad accettare il progetto Napoli. Intanto il progetto Napoli ha una nuova mission verso il mondo, da Napoli verso il mondo, è così il claim, diciamo, della conferenza stampa di ieri. Ne parliamo anche con il dirigente esperto e di grande visione come Fabrizio Lucchesi. Ciao Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno a te, ben ritrovato.
Direttore carissimo, io volevo però coinvolgerla innanzitutto su quello che De Laurentiis ha detto di Giuntoli, perché lei sa bene che Giuntoli, questa sua juventinità molto evidente, ha scosso un po' qui a Napoli l'umore dei tifosi. Ieri ha sentito cosa ha detto De Laurentiis su Giuntoli?
Sì,
lo riascoltiamo insieme, sono 10 secondi, così poi lo commentiamo.
Con piacere.
Ascoltiamo. Eccolo.
No, non me l'aspettavo proprio, mi ha preso di sorpresa. Avessi saputo prima, forse me ne sarei liberato prima.
Ecco, se avessi saputo prima di questa juventinità di Giuntoli me ne sarei liberato prima. È chiaro che è una stilettata, è chiaro che è una difesa anche della napoletanità, giusto, direttore? Al di là delle...
Do la tua stessa chiave di lettura, insomma, non è che Giuntoli ha lavorato bene 8 anni, eppure essendo tifoso juventino, non è che questo l'ha fatto lavorare peggio per il Napoli. Io non credo che tutti quelli che lavorano per il Napoli siano tifosi del Napoli.
Beh, certo.
Non puoi che questa esternazione di Giuntoli abbia potuto dar fastidio al presidente, lo capisco, ma fa parte più che altro di un ruolo, di una recita.
Sì, effettivamente, primo giorno di Juve, è chiaro che qualcuno si aspettava, ringrazio il Napoli, lui si è subito dovuto evidentemente coordinare col mondo bianconero. Però ci interessa poco invece sulle dichiarazioni di De Laurentiis, caro direttore, su Osimhen. Un 200° forse solo il PSG può comprarlo, e ne possiamo parlare, e ne abbiamo parlato tante volte anche lei, no, in queste ultime settimane, della opportunità o meno di cedere Osimhen. È chiaro che a quelle cifre non si discute proprio.
No, queste cifre è impossibile dire di no, manca qualcosa di meno per il mio pensiero. Sono poche le squadre, 2 o 3 al mondo. Io non so perché, ma ho la sensazione che qualche grosso colpo tipo questo ancora possa succedere nel mercato.
Tipo questo, quindi dobbiamo tremare in qualche modo.
No, sai cos'è? Che queste grandi squadre che hanno queste grandi disponibilità non è che fanno ragionamenti molto programmati. Loro pensano che un giorno decidono, e se anche così velocemente, e chiudano un affare. E quindi tu le intercetti male queste situazioni. Sì. A differenza invece del modo di lavorare ordinario, dove un giocatore, perché per prenderne uno descende in altro, allora da come si muove, dalle telefonate che fa, dagli approcci che fa, capisci che si sta preparando a prendere, perché sta intanto cedendo un giocatore. Sono catene. Queste grandi squadre no, le grandi squadre hanno disponibilità finanziarie sbalorditive, e quindi la mattina si sveglia e dice quello sta per me, però sono poche al mondo, sono due, forse tre.
Eh sì, altre società invece programmano investimenti così del genere, così massicci.
Bravo.
Direttore ha anche detto, il presidente Laurenti ha anche detto che ha fatto i complimenti a Maurizio Micheli, sembra chiaro l'investitura per Maurizio Micheli, però poi ha anche detto ho incontrato, ho sentito un nuovo possibile direttore sportivo. È necessaria secondo lei la figura di un direttore sportivo al di là del mercato da settembre in poi?
Ma è uno sì, perché il direttore sportivo lavora di più da settembre, poi tu lo vedi sotto i riflettori durante il periodo di mercato, ma in realtà soprattutto la società verticistica come il Napoli, dove il presidente operativo in prima persona, sì, il direttore sportivo è importante, ma ha di supporto. Viceversa, da agosto a novembre, dicembre per gennaio, o addirittura come le grandi squadre per il Napoli, che si lavora da settembre per il mercato di luglio, a settembre per il gennaio dell'anno dopo, quindi tutto quel lavoro lì che è il tirare le fila dell'area scouting, ma intanto avviare anche rapporti internazionali di verifica, di controllo e soprattutto di individuare giocatori funzionali, e quello è il lavoro del direttore.
Direttore, ieri De Laurentiis, tra altre cose, sì, tante cose interessanti, anche forti nei confronti anche di qualche agente, di calciatori, eccetera, però anche un profilo stranamente basso sugli obiettivi rispetto ai proclami in Napoli, dopo Napoli-Fiorentina, ma lì c'era il clima della festa, era anche giusto. Però ieri ha detto nei momenti di difficoltà i tifosi devono starci a fianco, siamo profondamente identitari, vedremo le altre sul mercato cosa faranno prima di poter dire se possiamo o meno difendere lo scudetto, sulla Champions vediamo, insomma... Stranamente, per come è fatto lui, specie in queste situazioni, abbastanza low profile. Perché secondo lei? Perché ha perso Giunturi e Spalletti? Perché è difficile ripetersi?
No, perché è proprio un uomo intelligentissimo, ci insegna a tutti come raccontare, come comunicare. Ci dà l'entusiasmo, ha caricato molto nel dopo scudetto, ma lui è il primo a sapere che è difficilissimo ripetersi. E soprattutto ancora non sa con quale squadra scenderà in campo, perché ancora poco fa ipotizzavamo una ipotesi di cessione difficilissima, ma se dovesse avvenire ti manca 30 gol in fondo all'anno, ti deve sostituire. Cioè, lui sa che questa sarà una stagione difficile, dove tra l'altro c'è da fare da champion, da protagonista, perché uno cerca di farla da protagonista, e quindi sarà una data molto impegnativa. E probabilmente il fatto di stare il profilo un po' più basso lo aiuta.
È un Napoli in fase di ricostruzione, ma non era l'anno scorso la ricostruzione. Evidentemente pensa a Zielinski, Lozano, Mario Rui che potrebbero andare via.
Insomma, la ricostruzione l'anno scorso, hai ragione, però la ricostruzione è stata straordinaria. Se tutte le ricostruzioni avessero il risultato di quello che avuto il risultato l'anno scorso,
non è proprio semplice, però
avremmo inventato la panacea per tutti i mali di calcio,
quindi non è proprio facile.
Il problema è che adesso risostituire certe persone, ti manca l'allenatore, ti manca il direttore, che quindi il direttore, il giunto di un preso, e gli riconosco il giunto del lavoro fatto a Napoli, a parte quello di aver contribuito a individuare certi giocatori, che Michele è molto bravo, quando si chiede a una persona straordinariamente brava nel suo mestiere, probabilmente nel fare soprattutto l'attività di ricerca, probabilmente uno, se non è il più bravo, è uno dei due o tre più bravi d'Italia e d'Europa. Il problema del direttore che non si vede sta anche nella gestione, cioè il rapporto tra l'allenatore e la squadra, smussare degli angoli. Quello è un lavoro che in fondo all'anno fa punti, non li fa solamente i centravanti punti, li fa anche quel tipo di lavoro. E quello è un lavoro scuro che non si vede, ma che Giuntoli ha fatto straordinariamente bene.
Direttore, un abbraccio forte, alla prossima. E grazie per il suo intervento.
Grazie a voi, ragazzi.
Grazie davvero. Fabrizio Lucchesi, tantissimi messaggi. Questo amico scrive: bellissime le nuove maglie del Napoli. Anche la Juve ha pensato di creare la seconda maglia identitaria. Sono però ancora indecisi se far stampare la Sila o la Spromonte. Da Roberto, riferimento al fatto che la Juventus non è molto legata a Torino, diciamo. Il super presidente, questo amico scrive: sta stuzzicando il PSG. Ci manca solo che dica. Al PSG sono dei barboni, dei borboni, penso che voglia dire. Davide da Pontremoli, forza Napoli sempre. Sì, lo sta stuzzicando effettivamente. Poi ancora Ivan da New York, ma il Zaccardo di turno consiglierebbe i giocatori al presidente. Io penso che la figura del DS è importante. Ma infatti guardate l'apertura di ieri poi di De Laurentiis che avrebbe incontrato o sentito, una volta detto incontrato, una volta detto sentito, un nuovo possibile DS, può essere che va in questo senso. E poi non me ne voglia il nostro presidente, non capisco perché un calciatore non possa decidere di terminare il suo contratto. La frase che lui ha rivolto ai procuratori, io la rivolgerei a lei, caro presidente: lei per forza ci deve guadagnare sempre dalla vendita di un giocatore, Antonio da Portici. Antonio, è un tema questo, che ne pensate? Perché io devo dire che poi Zielinski lo terrei tutta la vita, chiaramente motivato, ma evidentemente al giusto prezzo. Lozano per me può anche andare. Sento anche di Ibañez che il Napoli seguirebbe, che non prenderei mai, quindi ditemi la vostra anche su questi tre temi, su questi tre calciatori, al 339-666-9990. Per rispondere o per commentare il pensiero di Antonio, sono d'accordo con te, qualche volta è sgradevole in quello che dice il presidente, anche in passato, il vil denaro, i mercenari, eccetera, però poi dopo pensateci, se il Napoli non dovesse rinnovare, non riuscisse a rinnovare, non volesse rinnovare il contratto a Lozano e Zielinski, sarebbe meglio in chiave Napoli ricevere qualche milioncino da mettere sul mercato o no? E questo è il tema forse più giusto, al di là poi del dispiacere per l'addio qualche volta tormentato o contrastato con qualche calciatore. Ne parliamo tra poco, molto focus su quello che accade a Parigi. Pubblicità. Eccoci, eccoci, allora i vostri messaggi. Allora, questo amico scrive: maglie bellissime, ma per quel tizio Marco di Sport Italia le più brutte degli ultimi 10 anni. Cosa invidiano ancora qualcosa di simile? Non lo so a chi ti riferisci, sinceramente mi sembra aver raccolto solo apprezzamenti per le maglie del Napoli nuove. L'argomento stadio da approfondire, sì, con De Laurentiis che ha chiesto in maniera serena, diciamo, diretta, possiamo dire al sindaco di vendergli lo stadio, ma sappiamo che bisogna passare per una marea di burocrazia prima di andare su questi argomenti, cioè sulla vendita diretta di un bene pubblico ad un privato. A me brucia molto quando un calciatore della mia squadra va via a 0 euro, perché so che mi danneggia, ovviamente non personalmente sul mio conto corrente, ma danneggia la società, la mia squadra del cuore, perché non mi permette di avere la dovuta liquidità per acquistare un altro calciatore e restare competitivi. Poi se ADL ci guadagna, per me è anche giusto, mica è un missionario, fin tanto che ci guadagna, ma restiamo competitivi, viva ADL. Riferimento di Angelo, che ha un po' risposto a un tema sorto qualche amico che diceva perché i calciatori non possono arrivare naturalmente alla fine del contratto senza essere attaccati. Io ho provato a dire: sicuramente è sgradevole qualche volta il presidente nelle dichiarazioni, o comunque antipatico, però è chiaro che lui cerca di difendere il Napoli, quindi se Zielinski e Lozano non rinnovano alle cifre che pensa il Napoli siano giuste, e De Laurentiis pensa sia corretto o efficace per la propria società venderli e ricavarci qualcosa. Ma a proposito di cessioni, ne abbiamo già parlato un pochino, ne riparliamo di quello che può accadere in casa PSG con un super esperto di calcio internazionale del Corriere dello Sport, Davide Palligiano. Ciao Davide, buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a te, che è un po' esagerata la presentazione, però...
No, è così, è così. Lasciamo stare che siamo amici, ma è la verità. Sei sempre molto attivo e puntuale sul Corriere, su vari campionati, anche sul mercato internazionale. Parli oggi di Kane con il Tottenham, vuole 100 milioni e non se ne fa nulla. Allora forse De Laurentiis, fermo restando in Kane, un giocatore stellare, ma è più vecchio di Osimhen, quando dice 200 per il PSG, in modo anche un po' spiritoso, non è che sbaglia in linea assoluta, o no?
Ma chi può dirlo, sinceramente non saprei dirti, posso solo dirti che io difficilmente credo che il Paris Saint Germain sia disposto a spendere una cifra del genere per un attaccante come Osimhen. Ha speso in passato cifre simili, ma parlavamo di Neymar, parlavamo di Mbappé, che era più giovane e sicuramente di un altro livello rispetto ad Osimhen. E già in questa sede di mercato il Paris Saint Germain ha speso già più di 100 milioni, non dimentichiamo che è vero che sono arrivati due svincolati come Asensio e Skriniar, però sono arrivati anche due giocatori pagati a caro prezzo, uno Ugarte, centrocampista uruguaiano dallo Sport di Lisbona, pagato 60 milioni la clausola, e l'altro è Lucas Hernandez, grandissimo difensore, 47 milioni, e mancava un anno alla scadenza del contratto col Bayern, quindi diciamo un po' di soldini già li ha spesi il Paris Saint-Germain. Dovesse spenderne altri 200 per Osimhen, ecco, diciamo, sarebbe sicuramente fuori budget, anche perché deve fare altri acquisti. È vero che comunque dovrà prendere un centravanti, perché andato via Messi, c'ha Ekitike che non è per nulla affidabile, almeno così ha dimostrato nella sua prima stagione a Parigi. Quindi un centravanti dovrà prenderlo. Credo che, ecco, diciamo, non andrà oltre i 100 milioni per la spesa del centravanti. Si fanno i nomi di Gonzalo Ramos del Benfica, che potrebbe costare 80 milioni. Si fa il nome di Colomboani, che tra l'altro è nato nello stesso paese di Mbappé, con cui gioca in nazionale. C'è anche l'idea Vlahovic, ovviamente. Sono diversi nomi, ma meno, decisamente meno cari rispetto a Osimhen, che, insomma, per il quale il Napoli ha sparato questa cifra oggettivamente altissima.
De Laurentiis ha voluto mandare, te lo chiedo, un paio di messaggi. Ha detto: l'unico che può acquistarlo è Al Khelaifi, quindi il PSG, con un duecentino, appunto, 200 milioni, per dire che lui non tratta con società che vanno molto lontane da, da cifre altissime. Chiaro che poi De Laurentiis ha anche lanciato il messaggio per dire: la proposta deve essere davvero molto indecente. Allora ti chiedo, il PSG dovesse perdere Mbappé quest'anno, è una cosa possibile? Dovesse perderlo, chiaramente chiederebbe molti soldi a tre cifre sicuramente. A quel punto le cose potrebbero cambiare come scenario?
Ma sicuramente avrebbe più forza sul mercato, però diciamo che, ecco, queste sono settimane decisive per il Paris Saint-Germain, soprattutto questa, perché Mbappé ha detto che vuole andare via nel 2024, quindi vorrebbe andare via in scadenza, pur avendo dato la parola l'anno scorso al Paris Saint-Germain, al Khelaifi, dicendo: io non andrò mai via a zero. Però aveva dato anche una mezza parola al Real Madrid, se per questo, quindi diciamo la parola di Mbappé non è che valga tantissimo, a quanto pare. Detto ciò, il Real Madrid non credo, per lo stesso motivo, non voglia spendere assolutamente per 200 milioni per un giocatore che tra un anno può prendere a zero. Già ha avuto un'esperienza pessima in passato prendendo Hazard, che aveva un anno di scadenza con il Chelsea. È vero che stiamo parlando di un altro giocatore sicuramente un po' più giovane rispetto a Hazard, che arrivò a 28-29 anni, se non sbaglio, al Paris Saint-Germain, al Real Madrid. Parliamo di Mbappé, il miglior giocatore al mondo, quindi è una situazione diversa. Però sai, ha già speso anni fa 100 milioni, più di 100 milioni per un giocatore con un anno solo di contratto, che sarebbe scaduto l'anno prossimo, l'anno successivo. Quindi ecco, Real Madrid non credo, e lo stesso Ancelotti non crede che possa arrivare Mbappé già quest'anno. Poi ovviamente le vie del mercato, soprattutto in queste settimane, sono molteplici, non infinite, ma molteplici, e quindi diciamo tutto può accadere. Dovesse perdere Mbappé, dovrebbe prendere un altro giocatore che possa giocare sulla sinistra, il Paris Saint-Germain, perché Mbappé il centravanti non l'ha mai voluto fare e non lo vuole fare. Non lo fa nella Francia, non lo fa nel Paris Saint-Germain, si è sempre lamentato sia con i CT, con Deschamps, che con i suoi allenatori. Quindi diciamo, Mbappé vuole giocare a sinistra, un po' dove gioca Clara nel Napoli. Ecco
aia, non mettere in mezzo anche sul discorso Clara, altrimenti qua
no,
psicodramma. Sto scherzando.
Ci mancherebbe.
Vedremo che succede. Davide, intanto grazie per il tuo intervento e ci sentiamo molto presto se vorrai. Buon lavoro,
grazie,
un abbraccio.
Ciao.
Un abbraccio a Davide Palligiano. Molti messaggi, leggo un po'. Caro Dario, ancora non capisco se i tifosi del Napoli sostengono la squadra oppure vogliono per forza contestare il presidente. Ma cosa c'è di male se una squadra cerca sempre di massimizzare in fase di mercato? E se un calciatore in un contratto di 5 anni si infortuna, cosa fa? Restituisce soldi oppure li prende tutti fino alla fine? Sempre Zuniga, Gulam, Milik. Fa bene a DL, interessi della squadra, il pensiero di Lucio De Cicco, che saluto. Poi il presidente sarà anche brusco nelle dichiarazioni, ma va capita una cosa: questi calciatori non possono avere i diritti di un lavoratore dipendente, i privilegi, soprattutto i termini economici, del libero professionista, o l'uno o l'altra. La legge Bosman ha creato solo danni per come è stata concepita, andrebbero apportati dei correttivi che tutelino un po' più le società, a mio avviso, il pensiero di Luca da Roma, che condivido peraltro. Poi ancora, maglie bellissime, ho sempre preferito l'azzurro, ma penso che comprerò la bianca, anche se ho preferito il colletto tricolore. Devo dire, bellissima la bianca, con anche il Vesuvio in sottofondo, insomma l'ombra del Vesuvio del Golfo di Napoli, davvero una maglia fortemente identitaria. Ne parleremo tra poco con altri ospiti, anche di quello che De Laurentiis ha detto dei procuratori famelici. Pubblicità e torniamo. Nostri messaggi: domani la squadra si ritrova a Castelvolturno senza portieri, né primo, né secondo, né terzo. Renato, no, ci sono Contini, Boffelli, Dasiak, poi Meretta arriva un po' più tardi perché ha fatto parte nazionale, il 18, domani raduno a Castelvolturno. Già oggi però alcuni ragazzi della primavera saranno a Castelvolturno al centro tecnico per i famosi test atletici, anche insomma medici ovviamente. Allora, alcuni dei nostri amici sono offuscati dall'antipatia nei confronti ADL a tal punto da non capire se il Napoli perde Osimhen a zero, viene danneggiata la squadra più che il presidente. Un abbraccio Carmine Villaricca. Ma infatti su questo siamo penso abbastanza concordi, al di là poi dei modi spicci, mi sono tenuto basso, del presidente. Per il post Kim Pescheré dal Milan, Malik Cho. Davide è un buon giocatore, non penso che il Milan lo lasci andare via facilmente. Poi ancora messaggi anche vocali, questo amico, ascoltiamo cosa ci ha mandato. Messaggio vocale, ascoltiamo un attimo, Tony, eccoci.
La maglia è bellissima. Da parte mia, se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo, sì, forse la scritta proprio, magari MSC, se fosse un pochettino più piccola e più centrale, secondo me sarebbe stato perfetto. Ma comunque credo che lo sia perfetta anche adesso.
Ah, perché ho capito, dici c'è il logo anche MSC, ma no, dai, va benissimo così, bellissima maglia. A proposito della conferenza stampa di ieri De Laurentiis, abbiamo parlato di quello che ha detto di Giuntoli, dei procuratori, tra un po' ne riparliamo forse. Sicuramente abbiamo parlato anche di Osimhen, però il basso profilo è stato messo in evidenza in particolare da Massimiliano Gallo in un commento per il Corriere del Mezzogiorno. Ciao Massimiliano, buongiorno.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti.
Come al solito tu vai a cercare qualcosa di diverso, no, dalla lettura comune, e sottolinei come questo low profile di De Laurentiis sia anche in qualche modo sorprendente, no? Dopo i proclami vari tra stadio, festa e anche in qualche modo nella conferenza stampa con Garcia. Ti ha sorpreso, ti ha convinto soprattutto?
Ma guarda, sicuramente lui è passato da vinceremo la Champions,
esatto,
con Spalletti a non sappiamo se lotteremo per lo scudetto. Poi ha detto anche, ha parlato di Napoli da ricostruire.
Sì.
Poi ha detto che deve stare vicino alla squadra perché c'è il rischio che i giocatori perdano il sacro fuoco. Cioè, è stato un De Laurentiis molto dimesso.
Stranamente.
La frase su Giuntoli ha offerto l'opportunità, perché quando uno è in difficoltà, poi col populismo...
Insomma, quindi tu l'hai visto, no? L'hai letto in difficoltà, cioè questo... Low profile dopo aver vinto lo scudetto, se vogliamo, è abbastanza normale, no? È abbastanza, come dire, ordinario che un presidente di una squadra che non è Real Madrid dica: sì, proviamo a vincere, non sappiamo se riusciremo a farlo, dipende dal mercato, no? Anche detto questo, dalle altre cosa fanno. Ha cambiato allenatore, no, ha perso il dirigente, ha perso Kim, però non per De Laurentiis, è normale, questo vuol dire.
Questo è normale, non per un presidente che 3 mesi fa detto che avrebbe vinto la Champions.
Sì.
Cioè, lui l'anno scorso si è lamentato dell'eliminazione in Champions, come se noi avessimo buttato, insomma, alle ortiche un'occasione, che per carità per certi versi è vero, per l'altra non è vero che il Napoli è una squadra che può pensare di vincere la Champions League. Mi sembra un De Laurentiis molto più con i piedi per terra.
Stranamente, in qualche modo, cioè, diciamo che in questo, se vogliamo, nella visuale positiva, e te lo chiedo ovviamente Massimiliano, rende il lavoro di Garcia forse leggermente meno ansioso, perché ha detto calmi, aspettiamo, stateci vicini.
Lui ha seguito anche la falsariga di Garcia, perché Garcia già nella conferenza stampa a Capodimonte parlò di questo pericolo dei calciatori, di essere appagati, pericolo che insomma, insomma capisco e non capisco, in realtà secondo me fino a un certo punto è così. Insomma, la realtà è che il Napoli ha perduto in pochi mesi 3 protagonisti dello scudetto, che sono Spalletti, che sono Giuntoli e che è Kim. Adesso in questo momento a Napoli c'è un atteggiamento come dire uguale e contrario a quello dello scorso anno. Sì. Come lo scorso anno sembrava che il Napoli fosse destinato alla Serie B, in questo momento hanno rimediato una brutta figuraccia la gran parte dei tifosi del Napoli, adesso sono tutti in silenzio.
Perché dopo aver indovinato il mercato, come si fa a dire? Cioè, il Napoli ha una linea di credito molto ampia. In questo senso, Massimiliano, ti interrompo un attimo perché accogliamo anche il presidente dell'Assoagenti di Calcio, ovviamente, il dottor Giuseppe Galli. Beppe, buongiorno.
Buongiorno, tolgo pure il dottore che non lo so.
Ah, va bene, allora Beppe, Beppe Galli, benissimo, presidente Ajax ovviamente. Io prima le volevo chiedere della dichiarazione di De Laurentiis della ricostruzione, effettivamente prima Massimiliano Gallo, che le faccio salutare, collega del Napolista del Corriere del Mezzogiorno, diceva è strano che abbia parlato di ricostruzione, effettivamente l'anno scorso sembrava esserci stata, però trovare un erede di Kim, per esempio, non sarà così semplice per il Napoli.
Beh, non era neanche semplice trovare giocatori che sono andati via, per dire. Il mercato è talmente, hanno uno scouting talmente importante a Napoli che sicuramente avranno sicuramente già sulla carta uno che può sostituire, perciò io non credo che si troveranno preparati.
Ma in questo senso lei conosce molto bene Giuntoli, ovviamente anche Michele Mantovani, tra l'altro c'è la notizia che addirittura anche Zielinski potrebbe andare adesso, è l'ultima ora, in Arabia con un contratto di 40 milioni in 3 anni, così leggo da tuttonapoli.net, vabbè, poi ne parleremo tra un po'. Dicevo, in questo senso quanto perde il Napoli senza Giuntoli, quanto è necessario che arrivi un nuovo direttore sportivo in generale, non solo per il mercato?
Giunto in questi anni ha fatto molto molto bene, perciò è stato un elemento fondamentale. Poi come dice sempre lui, da quando lo conosco, non è una persona, è il gruppo di lavoro che deve essere tutti insieme tirare per la stessa sulla stessa, come tirare la coda dalla parte propria, certo. Perciò lui non ha mai parlato di sé, lui è un perfezionista, lui sta attento a tutto, però dà tanta libertà ai suoi collaboratori.
Massimiliano Gallo, vado da te sul discorso di quelle le cose un po' antipatiche che ha detto De Laurentiis sui procuratori. Evidentemente c'è uno strappo in corso con Lozano e con Zielinski. La notizia di Nicolò Schirra, intanto, di un interessamento per Piotr Zielinski da parte di un club dell'Arabia Saudita con un contratto di 12 milioni di euro l'anno per 3 anni sarebbe stato offerto a Zielinski. Vabbè, poi ne riparliamo. Massimiliano, ha ragione De Laurentiis a difendere i propri interessi anche un po' attaccando certi procuratori o i procuratori di Lozano e Zielinski nello specifico?
Ma secondo me ciascuno fa il proprio lavoro, chiaramente De Laurentiis prova a risparmiare, anche se la vera trattativa per il rinnovo riguarda Osimhen,
certo,
più che Zielinski e Lozano. E lì, come al solito, De Laurentiis è molto simpatico, perché è un grande, lui quando vende vuole 200 milioni, quando deve rinnovare ovviamente
vuole andare al risparmio, va agli estremi, diciamo.
Chiaramente è come dire, ognuno fa i propri interessi. Allora è talmente simpatico quando dice queste cose, uno poi non se la sente è talmente evidente che insomma, il controsenso di De Laurentiis, ognuno fa il proprio, cioè non è che sono famelici gli agenti. Cash business.
Beh, ma in questo senso, presidente Galli, adesso vado al presidente dell'Ajax, quando Laurentiis ha detto i procuratori, o certi procuratori, per carità, sono famiglia.
Allora, guarda, io ho sempre sostenuto, se si va indietro, ogni volta che ho parlato del presidente De Laurentiis, il quale non perde occasione di criticarci,
sì,
ho sempre parlato benissimo, perché penso che sia un grandissimo imprenditore e un grandissimo dirigente, perciò e non cambio idea anche se lui parla male di noi, perché ognuno ha le sue idee, voglio dire. Però siamo bravi quando portiamo il campione a 0 lire a poco. Sì. Siamo delinquenti il male del calcio se facciamo gli interessi del giocatore. Poi è stato molto simpatico, posso darti del tuo Gallo, quando hai detto, perché io sento l'Arabia Saudita, contratti faraoni, però De Laurentiis è, secondo me, sotto sotto un arabo, perché quando vende a cifre da capogiro, vuol dire che giustamente se lui ha un prodotto che deve vendere a 200 milioni, lui farà di tutto per vendere a 200 milioni, ma nessuno gli dice che non è corretto. Ognuno fa la sua cosa, poi se riesce ad arrivare a quella cifra, bravo, e uno gli fa anche i complimenti. Ma non sempre si può dire che gli agenti che non sono corretti quando...
Sono famelici, che fanno...
Non va bene.
Prendono decisioni stupide, dice
un equilibrio in tutto, però quando hanno bisogno... i presidenti di qualche favore da parte, perché c'è un altro presidente che sul suo giornale ci sta criticando a più che posto, però Brehme, l'oratore che ha scadenza di contratto, è andato, è stato venduto a 40 milioni. Allora lì la gente è stato bravissimo, o sbaglio?
Sicuramente sì, sicuramente sì.
Si deve essere, come posso dire, corretti, nel senso, ognuno fa la sua cosa, i presidenti fanno la loro, gli agenti fanno, perché poi dopo, diciamo la verità, se tu chiedi 200 milioni del cartellino di Osimhen, ma lui che cosa ti deve chiedere a livello di ingaggio?
Ecco, che poi se non lo vendi a 130 vuol dire che devi dargli di più di attuale
allora,
4 e mezzo.
Allora così il mercato, insomma, non è corretto perché chiedi di più.
È vero, e questo è sicuramente vero. Beppe, nel salutarti proprio al volo, ma tra i vari nomi dei eredi di Kim, Mavropanos, ma ovviamente anche Sutalo, si parla di questo difensore di memoria, oltre più già conosciuti Kilman, Itakura e il Normand, qual è quello che ti piace di più per il Napoli?
Ti parlo di una, per il Napoli io ti parlo di un mio ragazzo.
Sì.
Se potessi, io andrei, guarda, su uno sconosciuto, diciamo, tra virgolette,
cioè?
Di Riccio, che è anche di Napoli. Riccio della Juventus, io farei una scommessa su questo ragazzo.
Riccio?
Riccio che secondo me è un giocatore che può diventare un giocatore importantissimo. Però si deve avere il coraggio di puntare sui giovani.
Alessandro Pio Riccio. Classe 2002, va bene, segniamoci questo nome perché Beppe Galli ha grande competenza.
Ecco, segnatevi questo nome e vedremo fra qualche anno dove arriverà questo ragazzo che arriverà molto in alto, secondo il mio punto di vista.
Se lo dici tu ci credo sicuramente. Beppe, grazie, buona giornata, un abbraccio.
Grazie a voi, salve.
Grazie a Beppe Galli, sono in ritardissimo, Massimiliano al volo, una chiosa dunque sulla conferenza. De Laurentiis teme che sia difficile ripetersi oppure si mantiene basso per non fare promesse a Marinaio, come lui ha detto?
Secondo me, perché ci sono stati cambiamenti importanti e potrebbero esserci ancora se dovesse andare via Osimhen, De Laurentiis, anche l'appello ai tifosi è uno sconosciuto,
sì,
in 19 anni De Laurentiis.
È vero.
È come se noi venissimo dalla Serie B o da una mancata retrocessione,
una
salvezza
terribile
all'ultimo minuto.
Beh, interessante, ne parleremo ancora. Massimiliano, grazie, un abbraccio, buona giornata.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Grazie a Massimiliano Gallo, non finisce qui lo sport. Adesso c'è Manuela Castelli con Marte Sport Live. Focus anche su queste voci dall'Arabia Saudita per Zielinski e tanto altro. Si parla anche del brand Napoli, della maglia. Insomma, restate con noi. Da parte mia, Dario Sanataro, per il momento è tutto. Grazie a Tonio della regia. Restate con noi, c'è Emanuela Castelli con Marte Sport Live.